leggiamo nel libro di Giosuè. Leggiamo insieme nel libro di Giosuè al capitolo 9. Giosuè capitolo 9 dal versetto 3. Giosuè capitolo 9, leggeremo dal versetto 3. Gli abitanti di Gabaon, dal canto loro, quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai, agirono con astuzia. Partirono provvisti di viveri, caricarono sui loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi otri da vino, vecchi e ricuciti. Si misero ai piedi calzari vecchi e rappezzati e dei vecchi abiti addosso. E tutto il pane di cui si erano provvisti era duro e sbriciolato. Andarono da Giosuè all'accampamento di Gilgal e dissero a lui e alla gente di Israele: «Noi veniamo da un paese lontano, fate dunque alleanza con noi». La gente di Israele rispose a questi ivvei: «Forse voi abitate in mezzo a noi, come dunque faremmo alleanza con voi?» Ma quelli dissero a Giosuè: «Noi siamo tuoi servi». E Giosuè a loro: «Chi siete e da dove venite?» Quelli gli risposero: «I tuoi servi vengono da un paese molto lontano, attratti dalla fama del Signore tuo Dio, poiché abbiamo sentito parlare di Lui, di tutto quello che ha fatto in Egitto e di tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorei di là dal Giordano, a Sicon, re di Chesbon, e ad Og, re di Basan, che abitava ad Astaroth. I nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto: prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite: noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Ecco il nostro pane, lo prendemmo caldo dalle nostre case come provvista il giorno che partimmo per venire da voi, ed ora eccolo duro e sbriciolato, e questi sono gli otri da vino che riempimmo tutti nuovi, ed eccoli rotti, e questi i nostri abiti e i nostri calzari che si sono logorati per il cammino molto lungo». Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Accomodatevi. Mosè aveva ricordato al popolo del Signore che il paese di Canaan, che era dinanzi a loro, era un paese dove c'erano diversi nemici. Per la precisione, 7 nemici. È scritto nel Deuteronomio: quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso e avrai scacciato molti popoli, gli Ittiti, i Girgasei, gli Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei, 7 popoli più grandi e più potenti di te, quando il Signore, il tuo Dio, li avrà dati in tuo potere e tu li avrai sconfitti, tu li voterai allo sterminio, non farai alleanza con loro e non farai loro grazia. Questa decisione da parte di Dio era una decisione importante, perché ci parla del fatto che oggi a distanza di centinaia di anni, anche noi abbiamo dei nemici dell'anima, non dei nemici, insomma, visibili, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, dice la Bibbia. Anche dietro a certi comportamenti ci sono sempre forze spirituali della malvagità che influenzano gli uomini. E allora anche noi oggi dobbiamo e combattiamo contro forze spirituali che danno battaglia all'anima, come nel passato davano battaglia al popolo antico del Signore. E tra questi popoli, uno in particolare stasera vogliamo vedere con l'aiuto dello Spirito Santo. Non parleremo di tutte e sette perché non ci sarebbe il tempo, ma di uno in particolare che è il nemico chiamato Ivvei. Gli Ivvei. Tra questi popoli, fra questi sette popoli, stasera, con questo testo della parola del Signore che il Signore ha messo sul nostro cuore, vogliamo fare alcune considerazioni su questo nemico chiamato Ivvei e che ancora oggi guerreggia contro l'anima mia e l'anima tua. Ed è un pericolo contro l'anima mia e contro l'anima tua. Vogliamo vedere prima di tutto, alla luce della parola del Signore, la natura di questo popolo degli Ivvei. La Bibbia ce lo descrive prima di tutto come un popolo astuto, un nemico astuto, un nemico scaltro, un nemico furbo. È una figura di quello che è stato sempre Satana nei confronti del popolo di Dio con tutte le sue macchinazioni. Avete notato che si finsero questi gabbauniti, ma che vengono chiamati appunto Ivvei, e si distinguono prima di tutto perché si finsero un popolo lontano. Siamo partiti da molto lontano e descrivono tutta una situazione, guarda i calzari come sono consumati per il viaggio e poi gli abiti e il pane, lo prendemmo caldo e allora eccolo qua. E cercarono di impietosire Israele, che magari avrà pensato i capi, ma tutto il popolo avranno pensato, poveretti, questi hanno fatto tanta strada come a noi. E un pochettino cercarono di immedesimarsi, sono vestiti pure come a noi. Certo, una differenza c'era, perché al contrario di Israele, come dice Deuteronomio 29,4, dice il Signore: io vi ho condotti 40 anni nel deserto e le vostre vesti, gloria a Dio, non vi si sono logorate addosso, né i vostri calzari si sono logorate ai piedi. Gloria al Signore che nel cammino del cristiano, nel pellegrinaggio del credente sulla terra, nonostante il deserto della vita, i nostri calzari, le nostre scarpe non si sono consumate, le nostre vesti non si sono logorate, perché Dio ha cura di noi, perché Dio è colui che vede e provvede, e noi ci crediamo con tutto il cuore. E un pochettino dovevano sospettarlo, se questi dicono che sono stati spinti dalla fama del Signore, che amano il Signore come a noi, e le loro scarpe si sono consumate, qualche cosa ci deve essere che non va. Ma non ci hanno pensato, diciamo così, si sono impietositi. E dice la parola di Dio che questi agirono con astuzia, provvisti di viveri, caricati sui loro asini con sacchi vecchi, e tutta una strategia per ingannare. E io vorrei dirvi che gli Ivvei ancora oggi cercano di ingannare il popolo di Dio, cercano di ingannare i credenti con la loro astuzia. Stiamo attenti al nemico dell'anima nostra, che con astuzia, con furbizia, con inganno, facendoci a volte vedere quello che non è, facendoci vedere come credibile, quando credibile non è, è vero non è, vuole ingannare i suoi figli. E un'altra cosa che notiamo nel testo è che la natura di questi Ivvei viene rivelata come una natura adulatrice. Lavarono la faccia a Giosuè e a tutti gli altri, e in un certo modo diedero a mangiare all'orgoglio del popolo di Dio. Noi siamo stati attratti dalla fama del Signore tuo Dio. Abbiamo sentito parlare di Lui e abbiamo saputo quello che avete fatto agli egiziani, ma anche ai re al di là del Giordano, a Sicon, re degli Amorei, ad Og, re di Basan. Immagino che Giosuè e tutto il popolo si è sentito anche un pochettino pompato, ma che siamo stati bravi. Ma veramente, questi qua sono con noi, ci vogliono bene, ci stanno facendo l'applauso per quello che abbiamo fatto. Il nemico tante volte cerca di usare questa astuzia anche col popolo del Signore per farci cadere. È astuto, è furbo, ci fa vedere le cose e ce le rende a volte apparentemente credibili, ci butta fumo negli occhi. Il nemico è un grande prestigiatore, il nemico vuole farci credere quello che non è. È una vecchia storia, l'ha fatto con Eva. Come Dio t'ha detto così? Ma non è vero, ma lascialo stare. Invece Dio sa e gli ha voluto fare credere una cosa per un'altra. E il nemico è un grande adulatore. A volte ci fa pure complimenti. Ma bravo, ma tu veramente? Ma no, ma gli altri non ti capiscono. Ma tu, sì, tu hai sconfitto, hai fatto. È una vecchia storia che era successa col popolo iveo, perché forse non tutti lo sanno, ma la prima volta, una delle prime volte che troviamo gli ivei che cercano di abbindolare il popolo del Signore, non è qua. Ve la ricordate tutti la storia di Dina? Come no? La figlia di Giacobbe che va fuori perché voleva vedere com'erano le figlie del paese, voleva uscire il sabato sera e tornare tardi alle 2, alle 3 di notte. E dice la Bibbia che mentre uscì per vedere le ragazze del paese, Sichem, figlio di Camor, l'Iveo, principe del paese, la vide, la rapì e la violentò. Dice la parola del Signore che dopo sia lui che il papà Camor volevano trovare un escamotage, facciamo un'alleanza, facciamo un patto. Vi daremo anche una bella dote, uniamoci, facciamo un unico popolo, tanto siamo la stessa cosa, e poi voi sposate le nostre figlie, noi facciamo il contrario. La Bibbia precisa, Genesi 34:5, Giacobbe udì che quell'Iveo aveva disonorato sua figlia Dina. Al di là delle belle parole, al di là di tutti i buoni propositi, delle lenzuola che voleva regalare, di tutta la dote che voleva dare a Dina, a Giacobbe, a tutti i figli di Israele, resta il fatto che per Israele, per Giacobbe e per i suoi figli, e poi voi vi ricordate come reagirono i suoi figli anche in un modo violento, quello che aveva fatto Sichem l'Iveo fu un disonore per il popolo del Signore. Camor propose a Giacobbe e a Israele un'unione della comunità, anzi chiese che i due popoli, ripeto, si imparentassero tra di loro. E questo ci dimostra quanto è furbo il nemico, quanto è astuto, quanto è adulatore, quanto ci liscia per riuscire ad ottenere i propri traguardi. E poi un'altra cosa che notiamo sulla natura di questi gabbaoniti, di questi ivvei, erano bugiardi. Perché per come la vogliamo dire, girare, voltare, dicono ecco il nostro pane, lo prendemmo caldo nelle nostre case. Bugia. Il giorno che partimmo per venire da voi, bugia. Ora eccolo duro e sbriciolato. E questi sono gli otri da vino che riempimmo tutti nuovi. Bugia. Ed eccoli rotti. E questi sono i nostri abiti e i nostri calzari che si sono logorati durante il lungo cammino. Bugia. Ecco, tutta la loro relazione e il loro modo per cercare di convincere Israele a fare un'alleanza era tutto basato sulla menzogna. Perché non dimentichiamo che Satana, il nemico delle anime nostre, dice la Bibbia che è stato omicida fin dal principio. Non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E allora dobbiamo stare attenti, fratelli. Questa gente ivvea, questi gabbaoniti, conoscevano delle cose di Dio. Abbiamo sentito dire tutto quello che il Signore ha fatto in Egitto. Abbiamo sentito dire nel viaggio quello che ha fatto. Abbiamo saputo come ha aperto il Mar Rosso. Sappiamo come va liberato da Sicon e da Og. Erano a conoscenza delle cose di Dio. Conoscevano le opere di Dio, ma sono sempre ivvei. Sono sempre ivvei, sono sempre gabbaoniti, sono sempre astuti, adulatori, bugiardi e con un doppio fine. Dobbiamo stare attenti al pericolo degli ivvei. Dobbiamo stare attenti a questo che è uno dei sette nemici anche oggi. Solitamente noi diciamo il diavolo, la carne, il mondo. Sì, ovviamente ci sono sempre pure questi nemici, ma ci sono anche nemici più subdoli, forse, che possiamo racchiudere in queste sette popoli, questi sette nemici del popolo del Signore. E questi vei, oltre alla natura, abbiamo visto la descrizione: astuti, adulatori, bugiardi. Ma qual era lo scopo di questi vei? In realtà questi vei di che cosa ci parlano? Qual è la loro figura spirituale? Qual è l'avvertimento che ci dà lo Spirito Santo su questo nemico molto subdolo del popolo del Signore anche oggi? Ci parlano del pericolo della mescolanza. Il pericolo della mescolanza. Il pericolo della Macedonia. Il pericolo di fare un'unica cosa, un solo popolo, mescolanza con il mondo, inteso non come globo, ma come tutte le cose che di questo mondo ci allontanano dal Signore, mescolanza con matrimoni, con unioni che Dio non prevede, diciamolo pure chiaramente, mescolanza con amici sbagliati, l'abbiamo visto anche giovedì durante il culto. Dobbiamo stare attenti al pericolo degli ivvei, al pericolo delle mescolanze, al pericolo di un nemico che vuole far sembrare tutto normale, tutto lecito, tutto a posto, ma che per Dio non è così. E non è così nell'Antico Testamento e non è così nel Nuovo Testamento. Ed è sempre il punto di vista di Dio. Perché la mescolanza? Perché uno degli scopi del diavolo, uno degli scopi del nemico delle anime nostre, fratelli e sorelle care, è quello di farci perdere la nostra identità. Oggi viviamo ormai in un mondo dove si cerca di togliere l'identità. Si è cercato e si sta cercando di togliere la sovranità alle nazioni. Già da diverso tempo qualcuno ha detto che per risolvere problemi economici bisogna saper rinunciare a un po' di sovranità, e piano piano ci vogliono fare perdere pure la sovranità nella nostra vita e l'identità della nostra vita. Ma noi vogliamo continuare a chiamarci come ci chiama il Signore, con i nomi di Dio. Vogliamo avere l'identità di figlioli di Dio. E guardate, è una vecchia astuzia del nemico. Nel libro del profeta Daniele, Nabucodonosor voleva cambiare l'identità di Daniele e dei suoi amici cambiando il nome. Li chiamò a corte, gli disse: datemi la vostra carta d'identità. Tu come ti chiami? Daniele, da questo momento sei Baltasar. E tu come ti chiami? Anania. E tu Misael. E tu Azzaria. Non mi piacciono questi nomi, mi ricordano l'Iddio di Israele. Ora vi do un altro nome, così vi ricordate gli dei di Babilonia, tra la più importante Istar. E li chiamarono Sadrach, Mesach e Abednego. Cercò il nemico di spersonalizzare la loro identità, di fargli dimenticare le loro origini, la loro provenienza, Ma noi, fratelli e sorelle, vogliamo ricordarci che apparteniamo al Signore e che il giorno che il Signore ci ha salvato, da quel momento c'è un nome nuovo scritto in gloria, ed è il mio e il tuo, scritto nel libro del cielo, è scritto con il sangue dell'agnello che è stato versato per ognuno di noi. Attenzione agli ebrei, lo scopo degli ebrei, lo scopo, l'obiettivo di questo popolo è quello di toglierci l'identità, di farci mescolare con altri. Facciamo un'alleanza, dissero più volte. Se leggete il testo, per tre volte è usata questa frase da parte dei Gabbauniti. Forse anche per questo Giosuè si doveva mangiare la foglia. Ok, siete partiti da un paese lontano, avete fatto tanta strada, ma perché sono già tre volte che dite facciamo un'alleanza? Ok, siete partiti da un paese lontano, che volete? Un bicchiere d'acqua? Ve lo diamo. Che volete? Un po' di vino? Ve lo diamo. Volete essere ospitati? Va bene, vi ospitiamo. Noi siamo un popolo generoso. Ma che c'entra che tu parti da un paese lontano e sono già tre volte in un discorso che dura pochi minuti che dite facciamo un'alleanza? Ci avevano altri grilli per la testa, ci avevano altri obiettivi, ma il popolo del Signore non lo capì subito. Attenzione all'astuzia del nemico. Attenzione alle trappole che Satana prepara per ognuno di noi. E a volte si cerca in ogni modo di creare un solo popolo, di fare un'unità. Si parla addirittura di unità delle chiese cristiane. Cerchiamo di fare una sola chiesa. Cerchiamo di stare tutti insieme. Su quali principi? Sulla spaghettata? Sulla pizza? Oppure sulla parola di Dio? Cosa credi tu? Cosa credo io? Qual è il fondamento della tua vita? Fratelli, questo popolo era il popolo del libro e noi questa sera siamo ancora, con tutti i nostri difetti, il popolo del libro. Questo libro ha cambiato la nostra vita. Questo libro ci dà la forza per andare avanti. Questo libro ci consola quando siamo scoraggiati. Tante volte abbiamo bagnato con le nostre lacrime le pagine di questo libro. Questo libro è il fondamento del cristiano. E questo libro non passerà mai, perché in perpetuo, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Amen, fratelli. Vogliamo fondare la nostra vita su questo libro. Vogliamo proseguire con questo libro. Attenzione alle alleanze sbagliate. Attenzione a quelli che dicono stiamo tutti insieme. Tanto quello che importa è, come dicevo qualche giorno fa in un messaggio, quel che importa è credere in Gesù. Importante è che crediamo in Gesù, ma non c'è solo Gesù nella Bibbia, ci sono tante altre dottrine bibliche, non c'è soltanto la Trinità nella Bibbia, ci sono tante altre dottrine bibliche e dobbiamo stare attenti, perché dice la Bibbia: guai, dice il Signore, ai figli ribelli che formano dei disegni, ma senza di me. Facciamo le cose insieme a Gesù, facciamo dei disegni, dei progetti, ma insieme al Signore. È il Signore che ci deve parlare, è Dio che ci deve guidare, non è la corrente del momento, non è dove gira la bandiera in questa circostanza, non è dove soffia il vento in questo momento storico della nostra vita. È il Signore che deve guidare i nostri passi, è la parola di Dio che deve continuare a essere il fondamento del suo popolo. Guai a quelli che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca. Non vogliamo andare in Egitto e non vogliamo nemmeno ascoltare i gabbauniti che vengono da noi, perché per quante belle parole ci possono dire, sono sempre i vei, astuti, subdoli, bugiardi, che il nemico è sempre così. Attenzione alle mescolanze. E lo so che forse mi ripeterò banalmente per alcuni, ma non fa niente, è la parola di Dio. La Bibbia dice, lo dice ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, ai miei figli, a mia figlia, ai nostri figli: non mettetevi con gli infedeli sotto un giogo, che non è per voi. Lo dice l'Iddio onnipotente, lo dice l'Iddio onnisciente, lo dice il creatore del cielo e della terra, lo dice colui che guarda avanti, che vede il futuro meglio di come lo vediamo io e te. Proprio in questi giorni ho ricevuto una telefonata di qualcuno che mi ha detto: fratello, non mi chiedete, non pensate, perché non potete mai capire da dove viene questa telefonata, quindi non vi scervellate, ma ha avuto la riprova di qualcuno che mi ha detto: fratello, lo dicevo a mia figlia, non andare di fretta, non andare di fretta, aspetta, aspetta prima di fidanzarti, non la vedo una cosa buona per te. E oggi, dopo diversi anni, quella stessa figlia gli ha detto: ho rovinato la mia vita, se t'avessi ascoltato non mi troverei così in questa condizione. A volte i servi di Dio, i genitori, i monitori della scuola domenicale ci dicono delle cose, ci parlano da parte del Signore, e a volte c'è qualcuno che sorride: ma è troppo esagerato, ma è pazzo, ma dai, ma viviamo ormai nel 2023, ma sono cose sorpassate, sto pastore non capisce proprio niente. Ascoltiamo quando Dio parla, disponiamo il nostro cuore, riceviamo la parola di Dio con mansuetudine. Potrebbero venire giorni che poi sospireremo. Diceva un proverbio mia mamma quando ero giovane, che uno dei tanti proverbi che mi ha insegnato: chi prima non pensa, dopo sospira. Chi prima non pensa, dopo sospira. Prima di fare qualche cosa, pensaci prima, rifletti bene. Prima di dire qualcosa, prima di andare in qualche posto, prima di fare qualche alleanza sbagliata, pensaci bene. Chi prima non pensa, dopo sospira. E potrebbe essere troppo tardi. Non vi mettete con gli infedeli. Non è un gioco che fa per voi. Non ti imparenterai con loro. Non darai le tue figlie ai loro figli. Però hai un palazzo. Però hai il posto. Hai il posto, è un bravo figliolo. Non li darai, non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da me i tuoi figli, che servirebbero degli stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. Attenzione alle amicizie sbagliate. Se un'amicizia mi porta lontano dalla Chiesa, mi porta lontano dalla Bibbia, mi porta lontano dalla preghiera, non è un'amicizia per un credente, non è un'amicizia buona. Se quell'amicizia mi ha tolto la consacrazione, non riesco a santificarmi come facevo prima, per quell'amicizia non parlo più in altre lingue, per quell'amicizia non riesco a dare più un opuscolo e dire: lo sai che Gesù ti ama, non è una buona amicizia. Se quell'amicizia ti ha avvelenato l'anima, non è una buona amicizia. Se quell'amicizia ti ha fatto diventare peggio di com'eri, non è una buona amicizia. Oh Signore, aiutaci dal pericolo degli vei, liberaci dal pericolo di queste mescolanze. Sono astuti, adulatori, bugiardi, ci vogliono fare perdere la nostra identità di figli di Dio. Ma infine, oltre tutte queste cose, gli vei hanno preparato una trappola che comporta tante conseguenze. La prima: te ne accorgi quando è troppo tardi. Te ne accorgi quando è troppo tardi. O la puoi chiamare come vuoi, la puoi girare come vuoi, puoi fare finta che non è vero. Però poi quando te ne accorgi è troppo tardi. Giosuè fece pace con loro, ma tre giorni dopo che ebbero stabilito questo patto, 9:16, seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro. Tre giorni dopo scoprirono la verità. Era troppo tardi. Era troppo tardi. Anche se l'avessero scoperto il giorno dopo, era ormai troppo tardi. Ci dobbiamo pensare prima alle cose, prima di fare certi accordi, certe alleanze, prima di stringere una mano. Ci dobbiamo pensare prima. Era troppo tardi, perché per quella parola data ci fu come se fosse stato stipulato un vero e proprio contratto che non si poteva più rescindere. Ti imprigioni in un accordo dove non te ne esci più. Notate, a un certo punto volevano ucciderli perché erano stati ingannati. Il popolo di Israele voleva ucciderli, ma i figli di Israele non li uccisero perché i capi della comunità lo giurarono loro. E a causa del giuramento che i capi della comunità avevano fatto loro nel nome del Signore Dio di Israele, non poterono ucciderli più, non poterono fare più niente. Non li possiamo, dissero i capi, verso 19, non li possiamo toccare. Pensate un poco che più tardi Saul... Più tardi, Saul, che pure lui non è che si era allontanato dalle vie del Signore e non faceva le cose con saggezza, gli passò per la testa che questi qua comunque avevano ingannato Israele, e allora dice: siccome avete ingannato Israele, noi vi dobbiamo ammazzare. E cominciò a sterminarli, ma non era nel piano di Dio. Guardate cosa dice la Bibbia. Al tempo di Davide, seconda Samuele 21:1, ci fu una carestia per 3 anni continui. E Davide si scervellava: Signore, ma sta carestia perché? Non c'è pane, non piove, perché? Signore, Signore, quando c'è un problema tutti noi ci mettiamo in preghiera, chiediamo: Signore, dacci luce, fammi capire. Davide cercò il volto del Signore e il Signore, guardate che cosa rispose, fratelli: c'è un debito di sangue che pende sul Saul e sulla sua casa, perché fece perire i Gabaoniti. Pensate un poco, Dio questa cosa se l'era segnata, perché avevano dato la parola che non l'avrebbero toccati e non li dovevano toccare. Saulo li uccise e c'era questo debito di sangue, dice il Signore, davanti a me, perché Saul ha cercato di sterminarli. Cosa voglio dirvi? Un accordo fatto male, senza il Signore, senza la guida del Signore, portò un problema avanti negli anni che non si risolse mai. Mi state seguendo? Attenzione alle trappole degli Ivvei. Attenzione alle trappole dei Gabboniti. E un'altra cosa, quando noi cadiamo in queste trappole, rischiamo pure a volte di agire secondo sentimenti sbagliati. Saul agì per vendetta. Non era il piano di Dio. Ma pure Giosuè, guardate che agì per vendetta. Pure i capi agirono per vendetta. Non li poterono uccidere. Però guardate che fecero. Li destinò a essere spaccalegna e portatori d'acqua per la comunità e per l'altare del Signore. Insomma, tutti quei servizi, attenzione, tutti quei servizi che nella chiesa erano pesanti e non li voleva fare nessuno, li appiopparono ai Gabaoniti, che furono schiavizzati. Persero 2 cose: il servizio, la gioia del servizio, perché essere spaccalegna e portatori d'acqua per Gesù è la cosa più bella che ci possa capitare. Non ci sono soltanto i servizi importanti che colpiscono l'occhio, ci sono anche quelli più umili, che è sempre una gioia fare per Gesù. Ma anche la seconda cosa: fu uno dei primi popoli, Israele in questo caso, che usò la schiavitù, che non era contemplata nel piano del Signore. Più tardi l'apostolo Paolo ne parlò a Filemone e fu uno dei primi che cercò di dare un input affinché non ci fosse più la schiavitù in mezzo al popolo del Signore. Vedete come rischiamo poi di agire di pancia e non più per lo Spirito Santo. Non solo, al capitolo 10, sto concludendo, c'è scritto che una coalizione di re cananei andò e fece guerra ai Gabaoniti. I Gabaoniti avevano fatto un'alleanza con Giosuè perché l'aveva ingannato e mandarono a dire subito a Giosuè: vieni a soccorrerci, ci hanno attaccato, voi avete fatto un'alleanza con noi. E Giosuè ha dovuto prendere i suoi soldati e andare a soccorrere i Gabaoniti. Ho pensato, se non avesse fatto quell'alleanza, forse non sarebbe stato costretto a combattere qualche guerra che non doveva combattere, o forse ha dovuto anticipare una guerra che avrebbe potuto combattere dopo. Ma per quell'alleanza, per quel patto che fece con quegli ivvei, ha dovuto fare una guerra che in quel momento non era prevista per lui. Si è dovuto mettere in certe situazioni, possiamo dire, dove se l'era andata a cercare. Ma chi te l'ha fatto fare a metterti in questa situazione e combattere una battaglia che non era la tua battaglia, era la battaglia di un altro? Ma per aver fatto comunella, alleanza con il popolo sbagliato, ti sei trovato in una guerra che non era prevista per te. Questi popoli rappresentarono sempre una prova continua per Israele. Li troviamo anche nel libro dei Giudici. Muore Giosuè, muore la vecchia generazione, muore la vecchia guardia, ma i Gabaoniti, gli Ivvei, sono sempre là. Ci saranno al tempo di Saul, ci saranno al tempo di Davide, e immagino che tutte le volte che il popolo di Dio ha visto questi Ivvei, questi Gabaoniti, si sarà ricordato: ma perché ci siamo fatti gabbare? Perché ci siamo fatti prendere in giro? La natura degli Ivvei, astuti, adulatori, bugiardi. Lo scopo degli Ivvei: vogliono che tu ti mescoli, vogliono che tu perdi la tua identità come credente, vogliono che tu perdi la tua pace, vogliono che tu perdi la tua purezza, vogliono farti fare qualcosa di sbagliato. Attenzione agli Ivvei, la trappola degli Ivvei. A volte ce ne accorgiamo quando è troppo tardi e non si può più tornare indietro. Ma concludo: qual è la soluzione contro gli Ivvei? C'è una soluzione contro gli Ivvei? C'è sempre una soluzione contro il nemico delle anime nostre. Amen, fratelli. C'è sempre una soluzione. La soluzione è al verso 14. E forse avrei potuto predicare solo su questo versetto stasera, ma ve lo lascio in modo che ve lo portate a casa e che lo Spirito Santo lo possa fare meditare a voi come l'ha fatto meditare a me. Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. E questa la soluzione per vincere gli Ivvei. Quando hai davanti una scelta, quando ti sembra che certe cose siano in un determinato modo, quando non sei sicuro, quando sei nel dubbio, prima di dire: ma in questa situazione che male c'è? Prima di uscire come Dina: ma tanto non succede niente, lo fanno tutti. Prima di dire: Tizio non capisce, Caio non comprende, Sempronio è antiquato, l'altro è esagerato. Facciamoci sempre questa domanda: io ho consultato il Signore? Dio che cosa mi ha detto? Non andare avanti con la tua sapienza, col tuo saper fare. Io, pastore, ho gli anni di esperienza, ormai capisco tutto, mi so districare. Dopo tanti anni di conversione, ancora oggi, se non mi metto ai piedi del Signore, prendo delle musate che non avete nemmeno idea. Fratelli, non è la nostra esperienza che ci può portare avanti. Le cose possono cambiare. Il nemico si presenta sempre sotto altre forme. È sempre più furbo, è sempre più subdolo, perché sa bene che noi abbiamo la parola di Dio. E allora a volte ci fa credere pure quello che non è.
cosa dobbiamo fare io e te? Scendere sulle nostre ginocchia, pregare il Signore. Signore, lo devo fare? Sì. Signore, devo andare? Sì, vai. E per dove devo andare? Vai per quella strada. Signore, devo andare? No, fermati. Signore, lo devo fare questo? Aspetta. Ci sono momenti in cui il Signore ci dice vai, in cui il Signore ci dice fermati, in cui il Signore ci dice aspetta. E poi ci sono momenti in cui il Signore già ci ha detto tutto. Quando è scritto nella Bibbia, non c'è bisogno che te lo dice il Signore. Mi state sentendo? Se è scritto qua, non c'è bisogno di avere una visione. Non c'è bisogno che ti compare qualcuno nel sogno che ti dice fai così, perché è già scritto nella parola di Dio. Quello che è scritto lo devi solo ubbidire, perché questa è già la sua volontà. Quello dove ancora non è chiaro, dove hai dei punti interrogativi, dove si potrebbe presentare qualcuno che ti fa credere che è amico tuo, che vuole il tuo bene, facciamo un'alleanza, tanto non succede niente, stiamo insieme, dai, siamo la stessa cosa, ma su, tu credi in Gesù, pure io credo in Gesù, e allora ci possiamo fidanzare, possiamo farci una famiglia, tanto crediamo in Gesù, tutte e due, che bello. Non funziona così, il nemico è furbo. Noi vogliamo dire, Signore, voglio fare la tua volontà e il tuo buono spirito mi guidi in terra piana. La gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Io mi auguro e prego il Signore che stasera tutti quanti noi lo possiamo consultare e chiedere a Lui la guida, e che non si possa mai realizzare quello che leggo ora nel libro dei Proverbi, al capitolo 5, versetto 12. Ho concluso veramente. E tu non dica un giorno: come ho fatto a odiare la correzione? Come ha potuto il mio cuore disprezzare la riprensione? Come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava, a non porgere l'orecchio a chi mi istruiva? Poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male, in mezzo all'assemblea e alla comunità. Quando noi non consultiamo il Signore e ci lasciamo gabbare dai gabboniti, rischiamo di trovarci immersi in ogni male mentre siamo pure in chiesa. Signore, liberaci. E da questa sera io con tutto il mio cuore desidero che tu guidi la mia vita. Chiniamo il capo in preghiera. Lì dove siamo, chiniamo il capo in preghiera. Alleluia, alleluia.